Dunque, iniziamo questa sessione che è praticamente l'ultimo ostacolo che vi resta prima del pranzo, in cui parleremo di un aspetto estremamente importante dello sviluppo di applicazioni enterprise al giorno d'oggi, cioè il testing. Qui ci sono i miei estremi, se poi volete scrivermi, leggere il mio blog, contattarmi su Twitter. Allora, due parole sull'agenda, vedremo perché vale la pena scrivere codice di test, poi faremo qualche esempio pratico di testing di una web application, ci sposteremo poi successivamente sul framework ASP.NET MVC e parleremo di alcuni aspetti che ci possono complicare la vita nel momento in cui scriviamo codice di test. Prima di tutto una domanda, chi di voi abitualmente scrive codici per testare automaticamente le proprie applicazioni? Uno. Due. Perfetto, dai, spero di convincervi un pochino. E chi di voi conosce ASP.NET MVC? Questo è già migliorato parecchio rispetto all'evento scorso. Bene, bravi, bravi. Allora, perché dobbiamo scrivere codice di test? Perché sostanzialmente, quando noi scriviamo le nostre applicazioni, commettiamo degli errori. Errori che possono essere di due tipi, no? Errori sintattici, in cui per esempio abbiamo invocato un metodo di una classe che non esiste, oppure utilizzando parametri sbagliati. E fortunatamente questa tipologia di errore, che era un problema ai tempi di ASP, oggi grazie al fatto che le applicazioni ASP.NET sono compilate, ci viene risolto dal compilatore, no? Che ci individua esattamente dove abbiamo sbagliato a scrivere. Però purtroppo ci sono errori funzionali che sono molto più complessi da gestire, sono quelli che sostanzialmente ci consigliano di non fare modifiche grosse il venerdì perché altrimenti rischiamo di stare il weekend a sistemare tutto quanto, no? Ok? Infatti modifiche di questo tipo si fanno solo dal lunedì in poi. E qui purtroppo non abbiamo dei grossi tool, ok? Tranne, che so, lo stagista che è messo lì a provare l'applicazione a ripetizione, oppure ci possiamo provare a mitigare questo problema scrivendo test automatici per la nostra applicazione, ok? Allora, cerchiamo di capire un attimo cosa intendiamo per test automatici. Beh, allora, vi mostro questa che è una pagina semplicissima dell'applicazione Model Virtual Casting, è una pagina che ho fatto solo esclusivamente per questa demo, non rappresenta grosse funzionalità, ci permette di modificare qualche dato di un candidato, no? Ok, il candidato che identifico tramite l'URL, vi zoom un pochino così si vede, e questa è una pagina web forms in cui ho messo un required field validator, se salvo, provo a salvare, lui ci pensa un pochino e dopodiché mi dice che il nome è obbligatorio e quindi non posso procedere al salvataggio. Ora, questo è un tipico esempio di funzionalità che vogliamo provare a verificare, no? E farlo utilizzando il browser è possibile anche in maniera automatica utilizzando dei framework appositi. Per esempio, uno dei più famosi è chiamato Watin, che sostanzialmente ci permette di scrivere un qualcosa di questo tipo, vedete? Cioè, ho utilizzato due attributi che servono per il framework di testing di Microsoft e vengono interpretati da Visual Studio per eseguire il test, in cui sostanzialmente dico di aprire una nuova istanza di Internet Explorer ad un ben determinato indirizzo, di identificare la text box dove c'è scritto rosa, e di svuotarne il contenuto e poi provare il submit della forma. Dopodiché voglio verificare che su un div la cui classe CSS error ci sia da qualche parte dentro la scritta il nome obbligatorio, no? Ok, questo è un test che posso provare ad eseguire. Adesso mentre lui compila vedrete che in basso nella taskbar di Windows apparirà, qui è scappato qualcosa. Ok, è scappato. Se si sbaglia a scrivere questi, allora i test ci sono, diciamo, una delle regole fondamentali è quella di scrivere codice di test semplici, ok? Eventualmente posso provare a fare il breaking del test modificando il codice per far fallire il test e verificare che fallisca, oppure ci sono addirittura dei framework che tramite le profile API del CRR permettono di iniettare errori a runtime. Comunque, se volete ne parliamo fuori. Scusate, ma il tempo è tiranno. Allora, provo ad eseguire questo test e adesso vedrete che si aprirà qui sulla taskbar in basso l'iconcina di Internet Explorer, perché Watin mi esegue Internet Explorer, prova ad imputare i dati come l'ho istruito e alla fine, vedete, passo e alla fine mi dice ok, il test è passato. Adesso fidatevi che se cambio la stringa per esempio di ricerca che devo cercare non funziona più e mi dice che il test è errato. C'è un problema grosso però, anzi due problemi grossi usando un approccio di questo tipo. Il primo è che ci siamo legati tantissimo alla particolare interfaccia che abbiamo realizzato, cioè basta che domani il designer per esempio cambi la classe CSS oppure qualcuno mi modifichi il messaggio d'errore, già il test non mi funziona più, mentre invece la funzionalità è ancora lì bella che è fatta bene, okay? Oppure un altro problema, questo veramente grosso, è che utilizziamo il database, perché stiamo utilizzando la maschera, una maschera ufficiale della nostra applicazione che va sul database, reperisce dei dati, se qualcuno mi cancella quel candidato che avevo testato, il test non funziona più. Okay? Quindi, come vedete, è un qualcosa che sì, possiamo utilizzare, però in scenari complessi inizia a lasciare un po' il tempo che trova. Okay? Ed ecco perché... Quindi, se ci interessa scrivere test automatici per le nostre applicazioni, dovremmo seguire un approccio differente. Ora, in Web Forms è un problema farlo, perché in Web Forms abbiamo tantissima logica che è contenuta dentro ai controlli della nostra applicazione. Cioè, per esempio, verificare che il Required Validator si agganci correttamente alla nostra textbox è un qualcosa che noi non possiamo fare via codice, ok? Guardando, analizzando quello che abbiamo scritto dentro la nostra pagina, semplicemente perché questa logica sta dentro il validator e dentro la classe page, ok? Il modello di ASP.NET MVC invece è pensato proprio in ottica di favorire questo tipo di approccio. Perché? Perché fondamentalmente, adesso qualcuno di voi, visto che lo conosce, a beneficio degli altri lo dico, fondamentalmente si basa su classi molto più semplici di quelle che utilizziamo per un'applicazione Web Forms, in cui c'è un oggetto che si chiama controller, che sostanzialmente ha il compito di recuperare la request che proviene dal browser, selezionare la view, cioè il template della pagina da visualizzare, e fornire a questo template dei dati, che per esempio verranno caricati da database, eccetera, tramite un oggetto che si chiama model, che non ha alcuna logica. Quindi in tutto questo sistema tutta la logica dell'interfaccia è racchiusa dentro l'oggetto controller. Oggetto controller che adesso vi faccio vedere per esempio nella maschera principale della nostra applicazione è un qualcosa di estremamente semplice, perché diciamo che è una classe che non ha altro che un metodo. Adesso, al di là del fatto che eredita una classe base che incorpora alcune funzionalità, però ha un metodo che io posso a tutti gli effetti invocare da una console application o dal framework di test di Visual Studio per controllare che effettivamente il controller funzioni. Per questo io per esempio posso utilizzare la classe onControllerTest e scrivere un test di questo tipo. In cui, cerchiamo di capire cosa faccio, in una prima fase istanzo il controller che voglio testare, come vedete non ho HTTP context, non ho nulla di tutta l'infrastruttura, HTTP runtime, eccetera, che avrei in Web Forms, installo questo controller, ne eseguo il metodo index, okay, e verifico che il risultato sia di tipo view result, cioè che mi venga ritornata una view, che il nome di questa view sia index e che questa view riceva un oggetto di tipo on page view model. Ok, questo è un test che al pari di quello di prima posso eseguire e verificare che funzioni tutto correttamente. Adesso direte voi, bravo, però non c'è nulla dentro questo controller che è realizzato. Normalmente un controller magari più complesso va sul database, eccetera, quindi si è messo in una situazione un po' più facile di prima. Giustissimo, infatti Io il controller l'avevo volutamente semplificato, rimuovendo le righe che si preoccupavano di invocare tutta l'infrastruttura di Entity Framework che ha progettato Stefano e che accedevano al database. Ora, due parole su questo aspetto. Sostanzialmente, come funziona il tutto? Cioè, c'è un controller che invoca una nostra classe di business, che abbiamo chiamato per esempio News Repository, che dentro a sua volta riesce ad utilizzare il context che abbiamo visto prima per recuperare, nel nostro caso, per esempio, le ultime news, oppure piuttosto alcune modelle random da far vedere come banner sulla home page. Ora, se io utilizzassi questo controller così nudo e crudo per fare i test, ok, ho tolto il problema dell'infrastruttura di ASP.NET, però sono tornato ad avere un test che è dipendente dal database, ok? Cioè un test in cui, per esempio, se il database è offline o se c'è una stored procedure sbagliata, ricevo un errore, mentre invece la mia funzionalità è corretta, ok? Quindi c'è bisogno in qualche modo di togliere questa dipendenza che mi impedisce di verificare la funzionalità del controller. Qual è la funzionalità del controller? Il fatto che effettivamente questo vada sul database a cercare le ultime news, ok? Se poi le ultime news non tornano su perché c'è un errore sulla stored procedure, quello sarà un errore della stored procedure, però noi qui vogliamo verificare l'interfaccia utente, lo strato di interfaccia utente, ok? Allora, cosa possiamo fare per risolvere il problema, cioè salvare capra e cavoli? Possiamo togliere la dipendenza dal nostro news repository, ok? Quindi utilizzare un framework particolare che si chiama Mocker, che sostanzialmente è in grado di costruire a runtime un oggetto che io posso utilizzare come se fosse il mio repository che va sul database, ma è una roba finta. Avrei potuto farlo anche creandomi una classe finta da mettere dentro al controller e fargliela invocare. Con il Mocker risparmio anche questo ulteriore step, no? Perché basta che gli dica, adesso lo vedremo tra un attimo, di crearmi una classe che implementa una certa interfaccia. Si tratta di un codice, cioè di un framework che non è banale, usa generazione dinamica di codice, fa un po' di lavori, e lui mi dice, ok, tieni, questo è il tuo oggetto che potrai usare nei test. Benissimo, vediamo un attimo come farlo. Torniamo su Visual Studio. Allora, io qui utilizzavo Model Repository che potevo istanziare, per esempio, in questo punto scrivendo, questo lo dico a beneficio di chi non ha visto le sessioni che abbiamo fatto a dicembre. Lì troverete tutto un dettaglio maggiore sull'infrastruttura dei repository che abbiamo realizzato per l'applicazione. Comunque avrei potuto creare una cosa del genere. Cioè istanziare tramite un nostro contenitore il model repository da utilizzare per recuperare 5 modelle random dal database. Facendo in questo modo però io non ho modo di iniettare il mio controller finto che creo tramite il Mocker. Allora dobbiamo fare quello che in gergo si chiama un refactoring per aumentare la testabilità del nostro controller, cioè un qualcosa di questo tipo, in cui sostanzialmente abbiamo un costruttore internal, cioè a solo beneficio nostro, che accetta dall'esterno i due repository che il mio controller usa all'interno dell'applicazione, poi il costruttore di default, home controller, che normalmente istanzia questi due repository come abbiamo visto prima. E in questo modo io poi, tramite un attributo, ho la possibilità di rendere questo costruttore visibile solamente ad alcuni assembly che voglio, e in questo modo ho a tutti gli effetti la possibilità di iniettare il controller che voglio dentro alla mia logica. Ok? Vedete che io qui parlo in termini di interfacce e non di classi concrete. Benissimo, come testiamo tutta questa roba? lasciamoci spaventare un attimo dalla quantità di codice che è apparsa, poi ovviamente sarà più chiaro per qualcuno che vorrà andare un attimo a spulciare più nel dettaglio il codice. Comunque sostanzialmente quello che facciamo è semplicissimo, cioè non facciamo altro che dire al mocker di creare una classe che implementi l'interfaccia ai model repository, e poi gli diciamo: guarda, aspettati una chiamata al metodo getRandomModels, di cui puoi permetterti di ignorare gli argomenti, cioè se viene chiamato col 5, col 7, eccetera, non ci interessa. E quando avviene questa chiamata, ritorna una lista di questo tipo di oggetto, perché questa è la fase di setup del risultato che vogliamo fare in modo che il mocker ritorni, altrimenti il nostro controller soffrirebbe per esempio di una reference exception perché non viene ritornato nulla dalla chiamata, eccetera. Stessa cosa facciamo sul news repository, e a questo punto possiamo scrivere un test di questo tipo. Vabbè, ho fatto un metodo che ritorna il controller passando i due repository finti che ho creato. E a questo punto posso scrivere un test, questo era il test che avevo fatto prima, posso scrivere un test di questo tipo, in cui io dico, ok, istanza il controller, i repository configurali in modalità di replay, cioè di sostanzialmente fornire gli output che ho impostato in precedenza, esegui il metodo index e verifica che le chiamate che io ho settato nelle varie clausole expect qui in alto siano effettivamente avvenute, ok? Questo è il test di prima, ok, provo ad eseguire il test. E se siamo fortunati otteniamo la lucina verde. Quindi, ricapitoliamo un attimo, cosa siamo stati in grado di fare? Siamo stati in grado a tutti gli effetti di testare un metodo di un controller che accede al database per recuperare dei dati. Io mi fido che poi i repository siano in grado di recuperare questi dati, altrimenti parlerò con Stefano Mostarda e dirò che il problema è suo perché il mio controller funziona, ok? E quindi posso mantenermi questo test insieme a un altro centinaio per verificare che le funzionalità che questi test implementano vengano mantenute anche in seguito a modifiche successive sull'applicazione. Voi pensate alla comodità di avere una batteria di test che richiamino svariati metodi e poter modificare un componente infrastrutturale, per esempio, non lo so, come qualcosa sul modello, eccetera, e controllare che tutto quanto continui a funzionare correttamente, perché mi basta eseguire la batteria di test e vedere cosa eventualmente ho rotto. Okay? Considerate pure per esempio la possibilità che ci dà questo sistema di intervenire in una delle più grandi problematiche che fanno assolutamente bestialire i nostri clienti, cioè gli errori di regressione. Cioè io ti ho corretto un bug, domani faccio una modifica e ti reinserisco lo stesso bug che ti avevo sistemato un mese fa. No? Invece io posso scrivere un test che riproduca il bug, che dà quindi la pallina rossa perché c'è il bug, correggere il bug e mantenermi questo test in una suite di test che dura nel tempo, ok? E ogni volta che faccio una compilazione o prima di effettuare un rilascio, quando faccio una modifica che giudico impattante, eseguire la batteria di test e sono sicuro che il bug non sia stato reintrodotto. Ottimo. Prima avevamo visto una form che per esempio permetteva di modificare i dati di un candidato, no? Ok, abbiamo una cosa simile anche qui sul model virtual casting, e anche qui ci sono i nostri validatori, ok? Ancora, posso verificare in qualche modo che la form di create, quindi il controller di create, funzioni correttamente? Certo, perché il controller create e anche nel nostro caso un semplice metodo che tramite repository va a richiamare il metodo insert on submit del repository stesso ed effettua la submit changes, ok? Quindi a questo punto io posso scrivere un mio test in cui, sempre tramite un'infrastruttura simile a quella precedente, non sto a farvela rivedere, posso verificare per esempio che il mio controller alla chiamata create esegua le chiamate a insert on submit e a submit changes del repository nel corretto ordine, ok, che successivamente effettui un redirect verso la pagina profilo con lo stesso nickname che gli ho appena inserito. Vedete quanta logica siamo riusciti ad includere in un test? Ok? E questa cosa è del tutto automatizzata, veloce, perché non va sul database, non ha bisogno di stringhe di connessioni, e se gira mi assicura che il mio controller dovrebbe funzionare. Poi ancora, ho la possibilità di verificare che la validazione lato client, oppure comunque effettuata dal controller, del modello che arriva dalla request sia corretta, per esempio quel first name obbligatorio di prima, no? Come posso verificare un test sulla validazione? Beh, posso fare una cosa del genere. Allora, due parole intanto sulla validazione in ASP.NET MVC. Allora, no, andiamo sulla classe person. Allora, la validazione su ASP.NET MVC funziona tramite dei custom attributes che vengono inseriti tramite il generatore di Stefano sulla nostra classe di dominio, ok? Per esempio, qui ho detto che il first name ha l'attributo required e quindi nel caso in cui non venga fornito, questo mi provoca un errore di validazione del modello person, ok? Bene, domanda. Visto che tutta questa infrastruttura di gestione delle data annotation è insita all'interno di ASP.NET MVC, cosa devo testare io su un controller per verificare che effettivamente la validazione funzioni? Ma probabilmente il fatto che ASP.NET MVC metabolizzi questo attributo required e mi imposti un errore sul modello la posso dar per buona, immagino che l'abbiano già testata in Microsoft questa cosa, giusto? Quello che posso testare è che io, per esempio, nel mio candidate controller vado ad esempio a verificare che il model sia valido e non accetti model invalidi, ok? Quindi, tornando al test, per esempio posso verificare che se aggiungo un qualsiasi errore sul modello non vengano invocati i due metodi, vedete ho scritto assert was not called, non vengano invocati i due metodi insert on submit e submit changes e venga restituita la stessa view che avevo utilizzato in precedente, non un risultato tipo redirect che mi cambiava pagina nell'applicazione. Adesso perdonate se magari chi non conosce bene ASP.NET MVC abbia un po' di confusione in testa con questi risultati del controller, però immagino che più o meno la logica vi torni, no? Benissimo, questo è il mio test di validazione del controller. Poi magari posso fare anche un'altra cosa, posso verificare che il candidate abbia al suo interno l'attributo required, perché quella lì è un altro aspetto in cui io intervengo magari non scrivendo direttamente codice ma impostandolo nel modello di Entity Framework e quindi potenzialmente potrei sbagliare, no? Allora posso scrivere un test sul candidate in cui tramite una classe che ho realizzato posso andare a recuperare i validation attribute di un candidate e in particolare della sua proprietà first name, verificare che questi validation attribute contengano l'attribute required, contengano l'attribute string length e che per esempio string length abbia come massima lunghezza il valore 50. Ok? Chiaro l'approccio? Quindi ho isolato tutto il codice che scrivo io, che potenzialmente può sbagliare, do per buono il codice di Microsoft, che è l'infrastruttura che ad esempio prende quegli attributi e li utilizza per valorizzare il model error, e a questo punto sono ragionevolmente sicuro che quantomeno per quanto riguarda il codice dell'interfaccia utente abbia una discreta possibilità che tutto funzioni correttamente. Benissimo. Qui posso anche provare ad eseguirli questi test. Perfetto, passano tutti e due. Ottimo. Su Model Virtual Casting abbiamo realizzato anche una pagina di ricerca. La carichiamo. Una pagina di ricerca che più o meno è simile a quelle pagine che voi avrete costruito un centinaio di volte, cioè in cui sostanzialmente ho la possibilità di imputare diverse tipologie di chiavi di ricerca e andare sul database. Ora questa internamente funziona tramite link. Funziona tramite link e non fa altro che recuperare queste informazioni che sono state imputate dall'interfaccia utente e utilizzarle per impostare condizioni di where sulla query generata da Entity Framework. Okay? Ora, anche qui, scommetto che a tanti di voi è venuta l'idea, ok, perfetto, quindi ho risolto anche questo aspetto perché mi basta fare il mocking del repository che viene utilizzato qui in alto. Eccolo qua, repository di tipo i-model repository, e siamo a posto, ok? No, purtroppo c'è una sfiga enorme su sta roba, perché la where, come gran parte dei metodi di link, non è un metodo di stanza come ci aspetteremmo guardando questo codice, ma è un extension method. Quanti di voi conoscono gli extension method? Perfetto, lo dico per gli altri. Gli extension method sono banalmente dei metodi che sembrano essere come dei metodi di stanza, vedete, qui faccio punto where qualcosa, in realtà non è un metodo che si trova nell'oggetto query, ok? Ma è un metodo statico che sta scritto altrove e che poi utilizza questo query come parametro, è giusto una connotazione sintattica differente che ce lo fa sembrare come se fosse un metodo di stanza, ma in realtà non lo è. Se andate a vedere con Reflector, la where fa un casino con Entity Framework, fa una roba del genere, vi sfido a mockare una cosa di questo tipo, in cui sostanzialmente io dovrei effettuare un mocking del repository, mapparmi tutte le chiamate che vengono fatte dall'infrastruttura di Entity Framework per verificare che la mia where funzioni, cioè è pura follia secondo me, no? Okay. E mi costringe soprattutto ad entrare tantissimo negli internals di Entity Framework. Benissimo. Soluzione. L'infrastruttura dei repository adesso non l'abbiamo vista nel dettaglio, la potrete vedere se vi guardate le registrazioni del Real Code Day che abbiamo fatto sempre qui a Firenze a dicembre, però si basa internamente sullo